Sì, la liturgia di oggi è dominata dalla figura di questa donna, che abbiamo cercato di ricevere fin dall'inizio nella nostra liturgia di oggi. Per questa immagine forte, semplice, dell'amore, con un grande atto di cortesia anche nei confronti di tutte le nostre povertà, perché poi ci sembra di avere poco da offrire, e però invece abbiamo da lei questo esempio bellissimo. La versione italiana non riesce a dare tutto il senso forte della sua parola, o meglio della parola di Gesù nei suoi confronti, quando lui dice: tutti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Il testo dice addirittura tutta quanta la sua vita. Anche in questi giorni mi sono incontrato con persone che proprio danno la loro vita, ecco. Magari pensano di non avere più delle parole da dire, dei gesti da compiere, delle cose da dare, ma hanno la loro vita. Il mondo credo che stia in piedi per questo. C'è una leggenda ebraica che dice che il mondo sta in piedi perché ci sono 30 o 31 giusti nel mondo, che fra l'altro non sanno di essere loro, ognuno di loro non sa di essere lui, ma è in virtù di questi giusti che il mondo sta in piedi. E credo che il mondo stia in piedi proprio per questo. Lo dico anche perché qualche volta può assalirci un certo pessimismo su come va il mondo. Invece il mondo va bene. Il mondo va proprio bene. Perché c'è qualcuno che silenziosamente lo tiene su. Tra l'altro, questo fatto che i giusti non lo sanno, no? I giusti di questa leggenda ebraica non sanno di essere loro il giusto. È tornato in modo molto forte perché mi sono accorto che anche lei non lo sa, questa donna povera non lo sa. Lei fa quello che fa, getta lì la sua vita. E fra l'altro è curiosa l'espressione del testo, perché dice che lei è una persona che di per sé ha il conto in rosso addirittura, quindi non si capisce bene come abbia potuto fare. In ogni modo ha il conto in rosso e dalla sua miseria tira fuori queste due monetine e le mette nel tesoro. Appunto, anni fa un mio amico mi precisava sempre che peraltro era proibito perché era troppo poco, e quindi c'era un minimo, insomma. A me non dico, lei non si poteva dare, ma lei non c'aveva neanche quel minimo. Però la cosa forte, se ci pensate, è che lui osserva questa vicenda, no? Osserva quelli là che gettano tante robe, ma non gettano niente, perché gettano tutto quello che gli avanza, insomma, no? Cose ridicole. Tra l'altro questa cosa del superfluo mi ha abbastanza perseguitato in questi giorni, perché io sono così, eh? Io sono così. Sì, no, ma voglia... ne ho, e mica solo di palanche magari ne ho meno, ma insomma di risorse, di affetti, di, no, per carità, fin troppo. Lui osserva questa cosa, chiama i suoi, descrive la faccenda dicendo: guardate che quella lì ha dato molto di più di tutti. Loro hanno dato quel che gli avanzava, un po' di quel che gli avanzava, lei ha dato tutta la sua vita. Solo che lo dice a loro, eh? E pensate che non lo dice a lei. È molto impressionante questo fatto. Per cui ci possiamo, credo, legittimamente chiedere se lei era consapevole. Lui neanche glielo dice. E quindi lei passa in mezzo a noi come una figura purissima, capite? Non c'è un piccolo spazietto di ritorno che si possa dire, beh, il buon Dio le dà una bella soddisfazione. No. Tra l'altro questo mi ha riempito il cuore, perché appunto ho appena fatto questo viaggio a Gerusalemme insieme a diverse persone, insomma. E quindi un gruppo misto, diciamo così, con parecchi non credenti, no? E mi sono tornati tutti nella testa e nel cuore quando ero ancora con loro nei giorni scorsi, proprio per via di questa faccenda che mi ha riempito il cuore di consolazione. Cioè c'è della gente che non crede, non è dentro, non è della ditta, non è dell'azienda, chiesa, e tiene su il mondo e non lo sa. E questi miei amici qui, diversi di questi miei amici qua, ho visto chiaramente che tengono su per la bellezza della loro vita, per la bontà del loro cuore, per la generosità dei loro affetti, per l'umiltà dei loro sacrifici, e non hanno un contatto con Lui, ma Lui ha il suo sguardo su di loro. È bellissimo questo, no? Mi viene sempre in mente una volta che mio fratello mi ha fatto andare a cena della sede club lì, delle Rotary, di cui lui era presidente, e c'erano tutti dei miei vecchi compagni di scuola lì nel club, che a tavola, con quel pessimo vizio che hanno che prima si mangia e dopo bisogna fare la predica. Ogni tanto mi invitano, è una cosa che stende perché si finisce tardissimo, vabbè. Allora lui, mio fratello, mi dà un colpo e dice, hai visto che ci sono tutti i mascalzoni, digliene addosso. Però io avevo chiacchierato con loro durante la cena, no? E quindi proprio ho dovuto disobbedire a mio fratello, dicendo, ma è bellissimo trovarmi con voi, andate avanti così. Che ognuno vada avanti nella sua vita. Quello che conta è vivere con passione la nostra vita, no? Con dedizione, con affetto. E lui però a lei non la dice questa cosa. E quindi quanto bene segreto c'è. E come è bello per noi oggi e questa mattina pensare a questo sguardo di Dio, uno sguardo segreto. Ma lui vede e sa. Pensate quante situazioni e persone, no? Non solo possiamo, ma dobbiamo restituirgli. E dobbiamo restituire a noi stessi, riconoscendone la bellezza, lo splendore, la santità. E non lo sa. E non gliel'ha detto. E accanto a quegli altri che purtroppo sanno troppo, no? Perché fin da come vanno vestiti, e poi dalle robe che fanno, e poi dalle robe che sanno, è sopportabile questo. E quello che era tutto un regalo, se ne siano impadroniti così, è un'indecenza. Perché voi ricordate che cos'era successo, insomma, che anche sto patto di Israele fatto là in fondo alla penisola del Sinai, gli ha regalato la sua parola, poi gli ha mandato i profeti, e non funzionava niente. E allora nella pienezza dei tempi, sapete cosa è successo? Ha deciso lui, Dio, di venire lui. Di venire nella nostra carne e di venire a darci tutta la sua vita, non pretendendo niente, perché il gioco è in realtà così. Io sono un mascalzone, anche tu lo sei, chissà, anche tu forse lo sei un po', però voi sapete che siamo avvolti dall'amore di Dio. Io capisco che non sempre le mamme sono contente che si dica questo, perché no, un po' ci deve essere anche, però, che cambia, che si mette a far bene e che migliora, che viene fuori da questa cosa che non va bene, e via, giù prediche e regole e lì. Abbiamo rimesso in piedi tutto un sistema Ne parlavo questa mattina con qualcuno, le leggi, i precetti, le scomuniche, l'inferno, il purgatorio. Ma non è così. Non è così. Può essere tutto non vero, ma se è quello che si dice nel Vangelo è un'altra cosa. È questo amore di Lui per te più forte di tutte le mascalzonate che compi e che hai compiuto. E può darsi che qualche volta pensi anche di smetterla di fare le mascalzonate. Perché? Perché Lui ti commuove, ti muove con la potenza del suo volerti bene. L'inferno non ha mai distolto nessuno dalle bricconate, è solo l'amore che è in grado di commuovere. E quindi Lui ha scelto la strada giusta. E la cosa bellissima, capite, è che Lui riconosca in lei, in quella povera donna, la stessa cosa sua. E Lui è ammiratissimo, dice, ma guardate quella là, quella là. Capite? Lui si riconosce in lei. Perché Lui, nel grande calderone della storia, non è venuto ancora a portare una legge, una regola, la Santa Inquisizione e il Sant'Uffizio, Lui ha portato se stesso. Se stesso. E certo ha portato la sua parola, ha portato dei bei miracoli, bene, ma poi alla fine ha detto più niente, ha fatto più niente. E sono gli altri che l'hanno preso su e l'hanno fatto fuori come un salame. Si è fatto fin prendere in giro, vieni giù dalla croce ti crediamo, ma se no, certo, perché ha assunto tutta la debolezza dell'amore per poterne esprimere tutta la potenza. Perché l'amore è la cosa più potente che c'è, ma per tenerlo, dite mo voi che ve ne intendete forse più di me, se questo non passa attraverso la suprema debolezza della consegna di tutto. Perché l'amore costringe alla fine a tacere, a portare, no? No, senza dolorismi, allegramente si può anche portare, ma insomma, c'è più grande potenza dell'amore, ma c'è più grande debolezza dell'amare. E guarda lì come si è ridotto Dio, è roba da ridere, capito? Perché ci vuole bene. E tutti sono chiamati dentro a questo suo voler bene, anche quelli che gli hanno fatto la pelle, vi ricordate la citazione, no? Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Noi siamo dentro a queste meraviglie. Vabbè, cosa è successo? Che con questi pensieri, alle ultime ore, da ieri sera, mi sono poi invece lasciato prendere dalla bellezza del testo del Libro dei Re. Lo riassumo molto rapidamente. Il profeta deve scappare via, lo vogliono fargli la pelle, soprattutto la moglie del re non lo può vedere, e quindi un angelo di Dio gli dice, tela, scappa. E lui scappa, poi gli dice, adesso però vai per un po' lo nutre mandandogli dei corvi che gli portano dei sandwich, delle birre, eccetera. Però poi gli dice, adesso vai in quel paesino là, vai in quel paesino là, all'estero, mica in patria, e vai in quel paesino là, fatti aiutare da quella donna vedova che incontrerai, ancora una donna vedova. E la cosa che mi ha affascinato in queste ore è stato che lì si svolge un dialogo fra poveri, perché lui c'ha niente, niente, allora la incontra e dice, deve dammi un po' d'acqua, dice sì te la vado a prendere, lei gli dice, ma mentre va lui la ferma, aspetta, portami anche qualcosa da mangiare, lei si ferma e dice, non ho niente, ho le ultime due cose in frigo. Adesso le faccio per me e per la mia famiglia, mangiamo poi crepiamo perché non abbiamo più niente. E lui le dice, va bene, fai pure così, però prima fammi un panino e portamelo e vedrai che conviene. e lei gli porta il panino. Anche noi stamattina abbiamo preparato un panino e glielo portiamo. E allora lui fa in modo che per questo panino che gli portiamo, nella madia ci sarà sempre la farina e nell'odre ci sarà sempre l'olio. Ma la meraviglia del testo è che, capite, è un dialogo fra poveri. Ed è quello che proprio è successo. Perché Dio si è fatto povero. Si è fatto un povero ebreo, uno di Nazareth, il figlio del falegname. Può mai venire qualche cosa di buono da Nazareth? È entrato come re a Gerusalemme, ma in cima a un asino, perché così doveva essere chiaro che era un re diverso. E poi alla fine gli hanno fatto la pelle, l'hanno tradito i suoi amici. Un povero, un dialogo tra poveri, capite? Quello che salva il mondo è questo dialogo tra poveri. Tra un Dio che si è fatto povero, che non ha i paludamenti, le regole, eccetera, eccetera, che dicevamo prima. E una umanità che forse è affascinata da lui, gli si mette tra le braccia e vive lo stesso tipo di potenza, la potenza dell'amore, che è il farsi povero per l'altro, che è il volere bene all'altro, un bene da morire. Questo amore che è perdersi per l'altro, tutte cose di cui voi siete esperti, insomma. Perché c'è tanta gente che è viva perché voi gli avete dato la vita. Perché c'è gente per la quale in questo momento avete pensieri, preoccupazioni e anche qualche stufisia, perché siete stufi di dargli la vita, ma gliela darete. Gliela daremo. E perché gliela daremo? Perché altri ci hanno dato la vita. E quindi è la meraviglia di questo farsi povero per l'altro, capite? Quindi chi è ricco, chi è povero? Oh, ma siamo tutti ricchissimi per tutto il bene che abbiamo ricevuto da tanti altri che hanno dato se stessi per noi e noi. No, i paludamenti degli scribi, no. No. Non possiamo lasciarci ingannare, sedurre, illudere, sbagliare. Non possiamo. Dobbiamo entrare sempre di più in questa certezza. Mi ricordo che moltissimi anni fa vi ho cantato anche una canzoncina, ma adesso non ve la canto perché non sono sicuro. È di quella tipa che dice: che me ne importa a me se non son bella, che c'ho l'amante mio che fa il pittore e mi dipingerà come una stella. Che me ne importa a me se non son bella. È un po' strafottente, è chiaro che nei confronti di Dio è bene essere un po' più prudenti, no? Ma che cosa me ne importa poi alla fine? Tanto Lui mi vuol bene. È una bella forza, poter dire questo. Ed è una bella forza poterlo riscoprire anche questa mattina. Perché abbiamo fatto troppo affidamento su noi stessi, perché siamo stati troppo spietati con gli altri, perché abbiamo fatto l'errore fondamentale di rendere difficile la vita degli altri, ma è già abbastanza difficile, cosa gliela vai a complicare? Dagli una mano, no? Datevi una mano, ristabilite un dialogo tra poveri. E mi pare, no, questo il segreto. Il grande segreto che questa mattina questa povera donna ci ripropone. Allora cosa ho pensato alla fine? Che sia una delle più belle figure della Chiesa. La Chiesa è questa roba qua. La Chiesa deve essere questa roba qua. Esiste per essere questa roba qua. Questa donna povera che va lì silenziosa in mezzo agli altri che buttano, e lei mette lì se stessa. In fondo, vedete, mi sembra sia il significato più profondo, che va certamente al di là delle nostre consapevolezze del momento, dal motivo motivo per il quale noi siamo qui in questo momento nella chiesa della Dozza. Siamo qui perché poi alla fine deponiamo la nostra vita sull'altare dell'Eucaristia, accanto a Lui, insieme a Lui. Se non ci fosse Lui non saremmo neanche qui. Siccome però Lui c'è qui, è per questo, perché siamo qui a rinnovare ancora una volta la potenza di questo sacrificio d'amore. Allora anche te, ecco, tutti possiamo appoggiare sulla tavola della cena il piccolo panino. Fammi prima quel panino. Allora, l'avete portato un panino? Allora lo mettiamo lì. Mettiamo lì il piccolo panino della nostra vita, in maniera che e per noi e per tutti continui a esserci qualche cosa, un pane della speranza, della pace, della gioia, della riconoscenza, della commozione, e possiamo fare ancora un piccolo tratto della nostra vita fino al prossimo appuntamento, quando ancora avremo fame e io ti dirò: aspetta, hai qualche cosa da darmi da mangiare? E tu me lo preparerai